Beh, non si tratta di un referendum, a dire la verità, ma di un'iniziativa, di un'iniziativa popolare, quindi non di un intervento di democrazia diretta di tipo diverso. In ogni modo, c'era anche da aspettarsi una risposta del genere, come quella che poi si è verificata, perché in effetti questa iniziativa, lanciata da un partito di destra, xenofobo e sicuramente con elementi razzisti e antistranieri, ecco, questa iniziativa ha sollevato questa questione di un impatto forte un presunto impatto forte, poi spiego perché, sulla situazione economica dei lavoratori svizzeri a partire dall'entrata in vigore dei accordi bilaterali con l'Unione Europea.
Ecco, questi accordi bilaterali, che adesso di fatto saltano, prevedevano regole analoghe a quelle che ci sono all'interno dell'Unione Europea stessa?
Esatto,
quindi...
esatto, sostanzialmente sì, cioè la libera circolazione delle merci, delle persone, dei capitali, via dicendo. E, sì, sostanzialmente si trattava di un allineamento alle politiche comunitarie. Ecco, e difatti è successo questo, che si è diffusa in Svizzera, alimentata anche ad arte da parte di queste cerchie di destra, questa paura di un aumento della disoccupazione dei residenti, di un sovraffollamento dei treni, delle strade, di un aumento dei prezzi dei terreni e di una grossa pressione sui salari in seguito a questa entrata cosiddetta massiccia di lavoratori stranieri nel paese.
Lavoratori stranieri comunitari, sostanzialmente.
Scusa?
Lavoratori provenienti dall'Unione Europea.
In gran parte sì, in gran parte lavoratori provenienti dall'Unione Europea. Ecco, qui devo fare un attimo un passo indietro e spiegare una cosa, che in realtà la politica razzista nei confronti degli stranieri è già istituzionale in Svizzera, nel senso che la politica ufficiale svizzera in materia di immigrazione si basa sulla cosiddetta teoria dei tre cerchi, che sostanzialmente prevede una grossa limitazione all'immigrazione da parte di paesi cosiddetti con scarsa affinità culturale con la Svizzera, no? Ecco, questa teoria dei tre cerchi, già applicata da tempo nell'ambito della legislazione in materia di immigrazione. Però ecco, questa paura di questa cosiddetta invasione straniera è stata alimentata appunto da questi partiti di destra che hanno potuto farsi forza su alcuni aspetti appunto di presunta immediata visibilità, ossia le colonne delle auto di frontalieri che entrano in Svizzera nei confini sia in Svizzera francese, zona di Ginevra, sia nella Svizzera orientale, cioè Turgovia, vi dicendo, e in modo particolare anche in Ticino. E, in realtà è un abbaglio, perché la presenza di questi migranti costituisce, economicamente parlando, costituisce un grosso sollievo per i lavoratori stessi dal punto di vista delle tutele sociali, proprio perché questi qui, lavorando qua, sono forze giovani, fresche, alimentano grandemente le casse dell'assicurazione invalidità, vecchiaia, delle casse malati, via dicendo, perché la popolazione svizzera è vecchia e quindi... sostanzialmente questi qui non ci rubano niente, anzi ci apportano un sacco di ricchezza nel paese. E per quanto riguarda i frontalieri la situazione è ancora diversa, perché poi lì tutte queste fabbrichette che occupano i frontalieri in realtà sono nate proprio perché esiste questo fenomeno, cioè non è che i frontalieri venendo qui a lavorare portano dei posti di lavoro ai residenti, ma anzi con l'indotto creato contribuiscono, alimentano la ricchezza della zona di frontiera. Però appunto alcuni aspetti così fenomenologici hanno alimentato questa paura di una popolazione di essere soppiantati da questi stranieri che vengono qui a lavorare.
Sì, ma una domanda, quindi queste fabbriche sono in Ticino e non in Brianza perché il costo del lavoro dal punto di vista della Svizzera è più basso quando arrivano i frontalieri?
Scusa, non ho capito.
Cioè il costo del lavoro dei frontalieri è minore rispetto a quello di un cittadino svizzero?
Sicuramente così, il costo del lavoro è la metà circa, per cui effettivamente queste fabbrichette, queste aziende che assumono queste persone fanno poi leva su una manodopera poco qualificata o comunque che fa dei lavori poco qualificati e che spesso e volentieri non varrebbero neppure, cioè non ci sarebbero neppure le persone disposte qui in Ticino a fare questi lavori o di farli comunque con le condizioni lì. Per cui si tratta di un mercato, quasi di un mercato del lavoro parallelo a quello dei residenti, che certamente fa leva su questo aspetto dei bassi salari, questo sicuramente. Difatti c'è un elemento in questa iniziativa che è passata in votazione che è particolarmente grave e che è questo, che per legge si vuole far sì che un posto di lavoro non può più essere dato a uno straniero se c'è uno svizzero volonteroso disposto a fare quel lavoro lì. Quindi si forma così una sorta di apartheid del mercato del lavoro proprio basata sulla legge non solo trae linfa da questo diffuso fenomeno di xenofobia, ma anzi lo alimenta in un modo esponenziale, no? Evidentemente. E contro questa cosa i sindacati qui hanno proposto una votazione che si farà fra qualche mese di imporre, per così dire, un salario minimo obbligatorio per tutti. Ora qui il problema che sorge è nuovo, ed è questo dei cosiddetti padroncini, cioè dei lavoratori autonomi che passano la frontiera e poi lavorano qui con contratti atipici o particolari, contingentati e via dicendo. Ecco, e qui si crea appunto questa situazione di una nuova classe operaia di lavoratori autonomi, assolutamente non tutelati, nemmeno se passasse, che è molto difficile, con l'iniziativa sindacale lì. Motivo per cui, con tutta buona volontà del sindacato, la cosa poi non si risolve così facilmente. E padroncino è appunto l'idraulico polacco sostanzialmente, no? In realtà si tratta di un fenomeno diffuso soprattutto nell'edilizia, giardinaggio, eccetera, dove questi effettivamente possono intervenire con grande concorrenzialità rispetto ai residenti.
Senti Peter, una cosa, qual è stata la ripartizione di questi sì, di questi voti all'interno dei diversi cantoni, perché non avesse avuto l'occasione, come dire, di guardare bene la mappatura di questo voto? E so che la questione territoriale dei voti c'entra moltissimo naturalmente con i cantoni vicino ai paesi che cedono più lavoratori, cioè la Germania e l'Italia, è vero?
Sì,
questo?
Infatti,
sì,
infatti è così, certo. È vero che sorprendentemente anche in cantoni industrializzati non ci sarebbe aspettata questa cosa, perché sono discosti dalle frontiere, in realtà poi almeno a livello dei cantoni l'iniziativa è stata accolta, ma probabilmente anche perché appunto ha fatto leva sul cosiddetto inforestierimento, nel senso che è stato recepito proprio come una possibilità di difesa da parte anche della classe operaia da questa forma di invasione che poi porta via il lavoro, porta a un impoverimento, porta alla cementificazione, porta al malfunzionamento dei servizi pubblici perché sono congestionati e via dicendo, e sono fenomeni questi che poi hanno avuto grosse ripercussioni anche laddove meno ci si aspettava, perché poi dove il fenomeno è meno massiccio, insomma. E qui poi sorge di nuovo lo spettro del fenomeno degli stagionali, che rischia poi di nuovo diventare la soluzione che il padronato adotterà per far fronte a propri bisogni di manodopera, almeno là in in quei comparti industriali dove è possibile, facendo capo appunto a lavoratori assolutamente non tutelati in nessuna forma, con impossibilità di ricongiungimento familiare, con impossibilità di qualsiasi tutela sociale, e rimettendo appunto in vigore questo fenomeno che era stato abolito nel 2002 in seguito appunto all'entrata in vigore dei bilaterali, ma che la vergogna della Svizzera è stata da molti anni, che però purtroppo non è più tanto lontana da risorgere.
Ecco, una domanda che mi viene spontanea: tu hai dimostrato in maniera abbastanza chiara come le basi materiali di questa grande paura, se la vogliamo chiamare così, sono sostanzialmente inesistenti, come i frontalieri, come dire, siano semmai una risorsa, e che tutto in qualche modo si inquadri in quella contraddizione che non è tipicamente svizzera, la viviamo anche qui in Italia con quel tipo particolare di lavoratori stranieri che sono i lavoratori europei, ma europei poveri come i rumeni, ce lo ricordava poco fa un ascoltatore in un messaggio che ci ha inviato, che in qualche modo, come dire, accettano salari più bassi, ma questo è un fenomeno, come dire, in qualche modo che attraversa un po' tutto il continente, che attraversa tutti i paesi più ricchi, mentre questa grande paura, come dicevi tu, è sostanzialmente immotivata. Ecco, ma le caratteristiche di questa nuova ondata xenofoba, no? Sono le stesse, ne parlavamo ieri quando ci siamo sentiti per preparare questa diretta, sono le stesse degli anni 70, degli anni 60, quando ci fu la prima grande ondata migratoria verso la Svizzera, o oggi hanno caratteristiche culturalmente differenti? Abbiamo visto tutta l'immagine dei topi italiani che corrono verso la Svizzera per mangiare il formaggio, questo evidentemente è un'immagine squisitamente razzista, però da come mi parlavi tu sembrerebbe che invece da un punto di vista culturale il segno sia leggermente diverso. Vuoi fare un parallelo?
Sì, no, in effetti è così, cioè non è più immaginabile fortunatamente come negli anni 70 di leggere i cartelli sui ristoranti a Zurigo con su scritto in vetrina cani e italiani non ammessi. Questa cosa qui fortunatamente non si presenta più in questo modo, anche perché poi il nemico è più lontano, è spostato in culture altre, e quindi qualcosa lì si è spostato, anche se bisogna dire che delle radici sono più xenofobe che non razziste in qualche modo adesso, le radici di queste paure, perché poi sono rivolte praticamente al mondo intero eccetto gli svizzeri, cioè non ci sono precisi nemici, precisi obiettivi del proprio astio, ecco, come forse in quegli anni lì era più facile da cogliere. Anche bisogna dire una cosa, che questa iniziativa qua contro l'immigrazione di massa non si rivolge, o non specificatamente, ai richiedenti l'asilo, perché sono figure giuridicamente diverse, non rientrano nella legge sulle migrazioni questi qui, ma sulla legge di tutela dei diritti delle persone, per cui è un altro fenomeno. Loro, la destra, chiede naturalmente contingentamento anche dei richiedenti d'asilo, però in realtà questa è una cosa che esula, quindi è tutta un'altra cosa, effettivamente è molto più risaltano molto più qui le paure economiche che non quelle del diverso che viene in Svizzera.
Insomma, il problema non è chi viene, ma che venga, ecco. Non è che arrivi l'italiano, il turco, il marocchino, non è rilevante. Quello che è rilevante è che ci sia l'immigrazione e si ha timore nei confronti dell'immigrazione in quanto tale.
Infatti, sì, dici correttamente così, cioè almeno dal mio punto di vista io la vedo così, ma penso che effettivamente i fatti lo dimostrano abbastanza chiaramente, perché non c'è più neanche la questione di un'affinità o meno delle culture, quello si vede in altre cose, si vede per esempio, si è visto nella votazione sui minareti e queste cose qui, dove è stato appunto, come sicuramente saprete, nella Costituzione svizzera è stato inserito un articolo che vieta la costruzione di minareti. Non rientrava molto in questa cosa. Qui effettivamente ha giocato questo elemento di due aspetti, cioè un altro l'elemento di disapprovazione rispetto a scelte comunitarie che la Svizzera ritiene di non poter o non voler accettare, e d'altra parte appunto questa fobia alimentata da arte di un crollo delle certezze economiche dovuta appunto all'entrata di manodopera e non tanto di stranieri, forse proprio questo qui è l'elemento cruciale, no? Che si tratta comunque di una manodopera concorrente che viene messa in campo dal padronato e che in realtà non ha quella dimensione che è stata prospettata appunto dai partiti di destra, ma che soggettivamente viene percepita così.
Ecco, io volevo farti ancora una domanda, probabilmente tu non hai visto il manifesto di ieri, c'era un'intervista a Oscar Mazzoleni che che immagino forse conoscerai anche, e che oggi insegna a Losanna dottrine politiche. Ecco, in questa intervista Mazzoleni metteva in rilievo le caratteristiche di questo partito di destra e sosteneva che, al contrario dei partiti della destra europea come la formazione di Marine Le Pen o altre formazioni di destra, ha una caratteristica non antiglobalizzatrice, non seccamente antiglobalizzatrice come invece è tipica di queste formazioni. Ecco, sarebbe interessante cercare di capirne di più sulla costituzione di questa destra svizzera. Ci puoi dire qualcosa in merito, anche in relazione all'articolo di Mazzoleni, se l'hai visto?
Ma no, l'articolo non l'ho visto, però sì, effettivamente si tratta di un partito che ha, cioè l'Unione Democratica di Centro, ha un partito che ha certamente degli interessi diffusi nel padronato industriale, bancario, è nato in effetti storicamente come partito del ceto medio, anzi proprio storicamente come partito agrario. Poi appunto ha preso questa connotazione qui anche in seguito all'intervento di finanziatori facenti parte di quelle schiere lì, e pur essendo fortemente contrario all'Unione Europea, contrario ai bilaterali, contrario a tutte queste cose qui, ma fortemente, però è vero che non ha remore, diciamo, di mercato, ecco, questo senz'altro rispetto alle merci. Dopo quello che il mercato del lavoro è un altro discorso, chiaramente dopo lì subentrano appunto questi fattori di sicuramente ideologici, nel senso far leva, ma per interessi diciamo strategici di sopravvivenza come partito, far leva su questi timori qua, e lo fa anche abbastanza abilmente, pur non coincidendo poi questi con l'interesse del grande padronato, del governo, no? Difatti questi sia il governo che le organizzazioni padronali erano estremamente contrarie a questa iniziativa qua.
Beh, però Peter, come partito che nasce per questioni agrarie, quindi comunque per questioni di lavoro, sembra che ci siano saldi legami con gli imprenditori e con gli industriali svizzeri. Devo dire che è un partito che è ben radicato nel tessuto del lavoro, chiaramente padronale, ma che insomma forse ha sviluppato l'ideologia di destra in maniera più secca forse dopo, che ne so, i paesi invece, che ne so, i partiti di destra più europei invece hanno, come dire, un'ideologia di base che va anche al di là della questione del commercio, della globalizzazione, del capitalismo, anzi alcuni sono anticapitalisti, quindi c'è questa differenza piuttosto, diciamo, netta.
Sì, anche se
netta, poi
sì,
non
sì,
troppo
vero,
netta
però, sì, c'è comunque il fatto è questo, che bisogna praticamente anche risalire, purtroppo adesso un po' nel tempo, cioè praticamente nel tempo della Seconda Guerra Mondiale, quando questo partito è diventato un vessillifero, no, dell'unità nazionale, della chiusura della nazione rispetto all'estero, in versione anche antinazista, no, versione di nazionalista, antinazista a quell'epoca, e ha mantenuto saldamente questo aspetto patriottico, ecco, forse il termine che meglio lo connota è questo qui, questo patriottismo fortemente nazionalista di, come poi si è visto anche con questa iniziativa, no, di presunta tutela dell'interesse nazionale o comunque dell'interesse di questa frangia, diciamo, della popolazione che ancora adesso, almeno in questo partito, trova linfa negli ambienti dei contadini, degli agricoltori, come facente parte dei cantoni cosiddetti centrali o primitivi della Svizzera, cioè dei cantoni che sono la culla praticamente dell'idealizzazione della Svizzera come paese bucolico, pulito e sano, e dopo si capisce anche perché in questa iniziativa poi hanno fatto così fortemente leva su elementi così ambientalisti e ecologici, fattori che poi hanno portato anche i verdi svizzeri in parte ad aderire a questa iniziativa qui, e che si basano sulla lotta contro la cementificazione del territorio. Insomma, quando arrivano questi stranieri bisogna costruire tutte queste case, non vogliamo più che ci inquinano i nostri bei prati verdi, fioriti, e vi dicendo, ecco.
Quindi l'intrecciarsi di un nazionalismo di matrice tipicamente svizzera con temi di tipo xenofobo, che spiegano il fatto come che un partito di carattere sostanzialmente globalizzante e vicino ai capitalisti di fatto abbia preso una posizione che non potrà essere che sgradita dai padroni svizzeri.
Eh sì, certo, perché poi pur essendo anche loro dal punto di vista economico anche moderni, no, su certi aspetti, però appunto il legame loro storico parte proprio dai contadini, mentre invece il legame storico del Partito Liberale, che è l'espressione classica del padronato svizzero, ecco lì parte e ha profonde radici nell'ambito delle banche, dell'industria, della grande industria, dei notabili, degli avvocati, vi dicendo, e quella frangia lì in questi anni perde un po', no? Di credibilità anche rispetto a quest'altro partito di destra, ha perso perché evidentemente negli ultimi anni sono successe le cose che hanno provocato del grosso discredito in certi settori dell'economia. Penso alle banche, per esempio, a certe industrie che delocalizzano e via dicendo, e che quindi erodono anche dei consensi nel Partito Liberale che in calo continuo negli ultimi anni, se non addirittura decenni, e a vantaggio appunto di queste ondate che poi non si concretizzano sempre in voti per il partito, ma si concretizzano in voti su proposte di quel partito lì.